ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge L'agente segreto di Joseph Conrad, traduzione di Luisa Saraval.
La signora Verloc avrebbe attraversato il tinello e avrebbe proseguito per i suoi doveri domestici in cucina con la perfetta serenità di una donna sicura del potere delle sue grazie. Ma un leggero, leggerissimo e rapido suono di qualcosa che batteva le arrivò all'orecchio. Bizzarro e incomprensibile, quel suono attirò l'attenzione della signora Verloc. Quando poi al suo orecchio fu chiaro di che cosa si trattava, si fermò di colpo, stupita e preoccupata. Sfregato un fiammifero della scatola che teneva in mano, girò e accese sopra la tavola del tinello uno dei due becchi a gas che, essendo difettoso, prima fece un fischio quasi fosse sbalordito e poi si mise a ronfare come un gatto. Il signor Verloc, contrariamente alle sue abitudini, si era tolto il soprabito, che ora giaceva sul divano. Il suo cappello, doveva aver gettato da una parte anche quello, si trovava capovolto sotto il bordo del divano. Aveva trascinato una sedia di fronte al camino e, coi piedi piantati fra le stecche del parafuoco e la testa fra le mani, stava chino sulla grata arroventata. Batteva i denti con tale ingovernabile violenza che tutta la sua enorme schiena tremava alla stessa velocità. La signora Verloc si allarmò. «Ti sei bagnato?» disse. «Non tanto», riuscì a emettere il signor Verloc con un brivido profondo. Con un grande sforzo smise di battere i denti. «Mi toccherà metterti a letto?» disse lei con sincera inquietudine. «Non credo», osservò raucamente il signor Verloc tirando su col naso. Fra le 7 della mattina e le 5 del pomeriggio era sicuramente riuscito chissà come a prendersi un terribile raffreddore. La signora Verloc guardò la schiena curva. «Dove sei stato oggi?» chiese. «Da nessuna parte», rispose il signor Verloc in un tono basso, nasale, soffocato. Il suo atteggiamento suggeriva malumore rabbioso o un tremendo mal di testa. L'incompletezza e l'insincerità della sua risposta divennero dolorosamente evidenti nel silenzio mortale della stanza. Tirò su col naso come per scusarsi e aggiunse «Sono stato in banca». La signora Verloc si fece attenta. «Ah sì?» disse compassata. «E a far cosa?» Il signor Verloc bofonchiò col naso sopra la grata e con marcata poca voglia. «A ritirare i soldi». «Cosa vuoi dire? Tutti?» «Sì, tutti». La signora Verloc stese con cura la tovaglia troppo corta, prese due coltelli e due forchette dal cassetto della tavola e improvvisamente interruppe le sue operazioni metodiche. «Ma perché?» «Possono servire presto», sbuffò vagamente il signor Verloc, che era arrivato alla fine delle sue indiscrezioni calcolate. «Non capisco cosa vuoi dire», osservò sua moglie in tono perfettamente indifferente, ma restando immobile fra la tavola e la credenza. «Lo sai che puoi fidarti di me», osservò il signor Verloc rivolto alla grata, con ruvido sentimento. La signora Verloc si girò lentamente verso la credenza, dicendo con decisione dopo averci pensato su: «Oh sì, posso fidarmi di te». E continuò le sue operazioni, metodiche. Apparecchiò per due, prese il pane e il burro andando avanti e indietro tranquilla fra la tavola e la credenza, nella pace e nel silenzio della sua casa. Nel momento di tirar fuori la marmellata rifletté pratica: «Avrà fame, visto che è stato via tutto il giorno», e tornò un'altra volta alla credenza per prendere l'arrosto freddo. Lo posò sotto il becco a gas che ronfava e con un'occhiata di sfuggita a suo marito, immobile, abbracciato al fuoco, andò in cucina giù per due gradini. Fu solo quando tornò coltello da cucina e forchettone in mano che parlò di nuovo. «Se non mi fossi fidata di te non ti avrei sposato». Tutto chino sotto la mensola del camino, il signor Verloc, tenendo la testa con tutte e due le mani, sembrava essersi addormentato. Winnie fece il tè e chiamò a bassa voce: «Adolf». Il signor Verloc si alzò subito e barcollò un po' prima di sedersi a tavola. Sua moglie, esaminato il lato affilato del coltello, lo mise sul piatto e richiamò l'attenzione del signor Verloc sull'arrosto freddo. Lui rimase insensibile a quell'offerta, col mento sul petto. «Dovresti nutrirti contro il raffreddore», disse la signora Verloc dogmatica. Lui alzò gli occhi e scosse la testa. Aveva gli occhi iniettati di sangue e la faccia rossa. Con le dita si era scompigliato i capelli, arruffandoli scompostamente. Nell'insieme aveva un aspetto disdicevole, che esprimeva lo sconforto, l'irritazione e l'umor nero conseguenti a una smodata gozzoviglia. Ma il signor Verloc non era un uomo da gozzoviglie. Nella sua condotta era rispettabile. Il suo aspetto poteva essere l'effetto di un raffreddore febbricitante. Beve 3 tazze di tè, ma non toccò cibo. Lo respinse con cupa avversione anche quando venne sollecitato dalla signora Verloc, che alla fine disse: «Hai i piedi bagnati? Faresti bene a metterti le pantofole, tanto stasera non vai fuori». Il signor Verloc segnalò con grugniti e segni scontrosi che non aveva i piedi bagnati e che comunque non gliene importava. La proposta delle pantofole non venne presa in considerazione, come se non l'avesse neanche sentita. Ma la questione sull'uscire la sera ebbe uno sviluppo inaspettato. Non era a uscire quella sera che il signor Verloc stava pensando. I suoi pensieri abbracciavano un piano più vasto. Frasi scontrose e incomplete, apparve evidente che il signor Verloc aveva preso in considerazione l'opportunità di emigrare. Non era molto chiaro se avesse in mente la Francia o la California. La totale imprevedibilità, improbabilità e inconcepibilità di un simile evento tolse ogni efficacia alla sua dichiarazione, del resto un po' vaga. La signora Verloc, con la stessa placidità che avrebbe avuto se suo marito l'avesse minacciata della fine del mondo, disse: «Che idea!» Il signor Verloc si dichiarò stufo marcio di tutto e inoltre... Lei lo interruppe. «Hai un brutto raffreddore». Era davvero ovvio che il signor Verloc non era nel suo solito stato, né fisico né mentale. Una cupa irresolutezza lo tenne zitto per un po'. Poi mormorò qualche sinistra generalizzazione sul tema della necessità. «Bisogna farlo», ripeté Winnie mettendosi di nuovo a sedere con le braccia conserte di fronte a suo marito. «Mi piacerebbe sapere chi ti obbliga. Non sei uno schiavo. Nessuno ha bisogno di essere schiavo in questo paese, e non vorrei diventarlo tu». Fece una pausa, e con un candore irresistibile, incrollabile. «Gli affari non vanno così male», continuò. «In casa non ti manca nulla». Diede un'occhiata tutt'intorno al tinello, dalla credenza sull'angolo al bel fuoco nella grata, intima e protetta dietro il negozio di articoli equivoci, con la vetrina misteriosamente oscurata e la porta socchiusa in modo sospetto sulla strada stretta e buia. Quella era in tutte le cose essenziali del decoro familiare e delle comodità domestiche una casa rispettabile. Il suo affetto devoto sentì che mancava solo suo fratello Stevie, che ora si godeva un'umida villeggiatura nei vialetti ombreggiati del Kent, sotto le cure del signor Michaelis. Le mancava tanto da provarne un dolore acuto, con tutta la forza della sua passione protettiva. Era anche la casa del ragazzo questa, il tetto, la credenza, la grata ben alimentata. A questo pensiero la signora Verloc si alzò e, andando all'altro capo della tavola, disse dal fondo del cuore: «E non sei stanco di me?» Dal signor Verloc non uscì alcun suono. Winnie si appoggiò alle sue spalle da dietro e gli premette le labbra sulla fronte. Indugiò così per qualche istante. Non un sussurro li raggiungeva dal mondo esterno. Il suono dei passi sul marciapiedi moriva lontano nella penombra discreta del negozio. Solo il becco a gas sopra la tavola continuava imperterrito a ronfare nel silenzio meditabondo del tinello. Durante il contatto di quel bacio inatteso e prolungato, il signor Verloc, afferrandosi con tutte e due le mani ai bordi della sedia, mantenne una ieratica immobilità. Quando la pressione fu tolta, lasciò andare la sedia, si alzò e andò davanti al camino. Non voltava più la schiena alla stanza. Quei lineamenti gonfi e l'aria di uno che ha preso qualche droga seguiva con gli occhi i movimenti di sua moglie. Signora Verloc si aggirava serena sparecchiando la tavola. La sua voce tranquilla commentava quell'idea buttata lì con un tono domestico e giudizioso. Non reggeva un esame serio, la disapprovava da ogni punto di vista. Ma la sua unica preoccupazione era il benessere di Stevie. Alla sua mente lui le sembrava strano abbastanza da non poterlo portare sconsideratamente all'estero, e ciò era sufficiente. Ma toccando quel punto vitale, si avvicinò alla veemenza assoluta nell'esprimerlo. Intanto, con movimenti bruschi, si mise un grembiule per lavare le tazze. E come eccitata dal suono della sua voce non contraddetta, andò tanto oltre da dire in un tono quasi crudele: «Se vai all'estero dovrai andarci senza di me». «Lo sai che non lo farei», disse il signor Verloc rauco, e la voce non risonante che usava nella sua vita privata tremò di un'enigmatica emozione. La signora Verloc stava già rimpiangendo le sue parole. Erano suonate più villane di quanto aveva voluto che fossero. Avevano anche l'avventatezza delle cose non necessarie. In realtà non voleva proprio dirle. Era un po' come una frase suggerita dal demone di una ispirazione maligna, ma conosceva un modo per fare come se non fossero state dette. Girò la testa sopra la spalla e a quell'uomo piantato pesantemente davanti al camino lanciò con i suoi grandi occhi uno sguardo, mezzo misterioso, mezzo crudele. Uno sguardo di cui la Winnie dei tempi della casa di Belgravia sarebbe stata incapace a causa della sua rispettabilità e innocenza. Ma quell'uomo adesso era suo marito e lei non era più innocente. Tenne quello sguardo su di lui per un intero secondo, con il viso grave e immobile come una maschera, mentre diceva giocosamente: «Non saresti capace, ti mancherei troppo». Il signor Verloc venne avanti. «Proprio così», disse in un tono più alto, stendendo le braccia in avanti e facendo un passo verso di lei. Da qualcosa di selvaggio e di equivoco nella sua espressione non era molto chiaro se stesse per strangolare o per abbracciare sua moglie, ma lo strepito del campanello alla porta distolse l'attenzione della signora Verloc da quel gesto. «Negozio, Adolf, vai tu». Lui si fermò, le braccia scesero lentamente. «Vai tu», ripeté la signora Verloc, «io e il grembiule». Il signor Verloc obbedì con movimenti legnosi, gli occhi impietriti come un automa a cui abbiano dipinto la faccia di rosso. E quella somiglianza con una figura meccanica arrivava al punto che aveva l'espressione assurda di un automa consapevole del meccanismo dentro di sé. Chiuse la porta del tinello e la signora Verloc, muovendosi lesta, portò il vassoio in cucina, lavò le tazze e qualche altra cosa prima di smettere il suo lavoro per stare ad ascoltare. Non le arrivò nessun suono. Il cliente era da tanto in negozio. Era un cliente, perché altrimenti il signor Verloc lo avrebbe portato in casa. Sciolti i nodi del grembiule con un gesto rapido ed energico, lo gettò su una sedia e tornò piano piano nel tinello. In quel preciso momento il signor Verloc rientrò dal negozio. Vi era entrato rosso, ne venne fuori di uno strano bianco carta. La sua faccia, perdendo l'intontimento febbrile da drogato, in quel breve lasso di tempo aveva acquistato un'espressione disorientata e tormentata. Andò dritto al divano e rimase a lungo a guardare il soprabito buttato lì. come se avesse paura di toccarlo. «Cosa succede?» chiese la signora Verloc sottovoce. Attraverso la porta rimasta socchiusa poteva vedere che il cliente non se n'era ancora andato. «Succede che devo uscire stasera», disse il signor Verloc. Non cercò di tirar su il suo soprabito. Senza una parola Winnie si diresse in negozio e, chiudendosi la porta alle spalle, arrivò dietro il banco. Non guardò apertamente il cliente finché non si sistemò comoda sulla sedia, ma intanto aveva notato che era alto e sottile e aveva i baffi all'insù. Proprio allora, difatti, si era arricciato le punte affilate. Una faccia lunga e ossuta usciva da un bavero alzato. Era un po' inzaccherato, un po' bagnato. Un uomo scuro, con il profilo dello zigomo ben definito sotto la tempia leggermente incavata. Un forestiero, di sicuro. E non era nemmeno un cliente. La signora Verloc lo guardò, placida. «Arriva dal continente», disse dopo un po'. Il forestiero, lungo e sottile, senza guardarla direttamente, rispose solo con un sorriso debole e strano. Lo sguardo risoluto, non curioso, della signora Verloc rimase posato su di lui. «Capisce l'inglese, vero?» «Ah sì, capisco l'inglese». Non c'era niente di straniero nell'accento, a parte il fatto che nella sua lenta enunciazione sembrava facesse un po' fatica a parlarlo. E la signora Verloc, nelle sue varie esperienze, era arrivata alla conclusione che ci sono degli stranieri che parlano l'inglese meglio dei nativi. Guardando fisso la porta del tinello, disse: «Pensa di stabilirsi in Inghilterra?» Il forestiero le rivolse di nuovo un sorriso silenzioso. Aveva una bocca gentile e occhi indagatori, e parve scuotere la testa un po' tristemente. «Mio marito l'aiuterà. Intanto per qualche giorno la cosa migliore è che lei vada ad alloggiare dal signor Gugliani. Si chiama Hotel Continental, riservato, tranquillo. L'accompagnerà mio marito». «Una buona idea», disse l'uomo sottile, scuro, il cui sguardo si era improvvisamente indurito. «Conosceva già il signor Verloc, vero? In Francia, forse?» «Avevo sentito parlare di lui», ammise il visitatore nel suo tono lento, accurato, che però aveva una certa secchezza. Ci fu una pausa, poi parlò di nuovo in maniera molto meno elaborata. «Non è che suo marito è uscito ad aspettarmi per strada?» «Per strada», ripeté la signora Verloc sorpresa. «Impossibile, non c'è un'altra porta per uscire». Per un momento rimase seduta, impassibile, poi lasciò la sedia per andare a guardare attraverso la porta a vetri. Improvvisamente l'aprì e scomparve nel tinello. Il signor Verloc non aveva fatto niente se non indossare il soprabito. Perché restasse piegato sopra la tavola sostenendosi con le due braccia come se avesse un giramento di testa o la nausea, lei non lo capiva. «Adolf», chiamò non tanto piano, e quando si fu sollevato. «Conosci quell'uomo?» chiese rapida. «Ne ho sentito parlare», sussurrò a disagio il signor Verloc, scagliando un'occhiata selvaggia alla porta. I begli occhi non curiosi della signora Verloc si illuminarono di un lampo di odio. «Uno degli amici di Carl Jung, quel vecchio animale». «No, no», protestò il signor Verloc, cercando indaffarato il cappello, ma quando lo prese da sotto il divano lo tenne come se non sapesse a cosa serve un cappello. «Beh, ti sta aspettando», disse infine la signora Verloc. «Di Adolf, non è mica uno di quelli dell'ambasciata con cui hai avuto dei fastidi ultimamente?» «Fastidi con quelli dell'ambasciata», ripeté il signor Verloc con un forte sussulto di sorpresa e di paura. «Chi ti ha parlato di quelli dell'ambasciata?»
«Tu».
«Io? Parlato dell'ambasciata a te?» Il signor Verloc sembrava spaventato e stupito oltre misura. Sua moglie spiegò: «Ultimamente parlavi un po' nel sonno, Adolf».
«Che cosa?
Cosa dicevo? Cosa sai?»
«Non tanto, sembravano cose senza senso, sufficienti però a farmi indovinare che qualcosa ti preoccupava».
Il signor Verloc si ficcò il cappello in testa. Una rossa ondata di rabbia gli attraversò la faccia. «Senza senso, eh? Quelli dell'ambasciata. Gli strapperei il cuore uno per uno, ma che stiano attenti, ho una lingua anch'io». Fumava dalla rabbia, andando avanti e indietro fra la tavola e il divano, col soprabito aperto che sbatteva contro gli spigoli. Il flusso rosso di rabbia si ritirò, lasciandogli una faccia tutta bianca, con le narici frementi. La signora Verloc, che non perdeva mai di vista gli aspetti pratici dell'esistenza, attribuì quelle manifestazioni al raffreddore. «Beh», disse, «liberati di quell'uomo, chiunque sia, più presto che puoi, e torna a casa da me.
Hai bisogno di riguardarti per un giorno o due. Il signor Verloc si calmò e con la risolutezza stampata sulla faccia pallida aveva già aperto la porta quando sua moglie lo richiamò con un sussurro. «Adolf! Adolf!» Tornò indietro sorpreso. «E quei soldi che hai ritirato?» chiese. «Ce li hai in tasca? Non sarebbe meglio...» Il signor Verloc guardò stupidamente nel palmo della mano tesa di sua moglie, prima di schiaffeggiarsi la fronte. «I soldi, sì, sì, non capivo cosa intendessi!» Tirò fuori dalla tasca interna un portafoglio nuovo di cinghiale. La signora Verloc lo prese senza aggiungere una parola e rimase immobile finché il campanello, strepitando dietro al signor Verloc e al suo visitatore, si fu calmato. Solo allora diede una rapida occhiata alla somma, tirando fuori le banconote. Dopo quell'ispezione si guardò in giro, pensierosa, con un'aria di sospetto nel silenzio e nella solitudine della casa. Quel rifugio della sua vita coniugale le apparve solitario e insicuro, come se si trovasse in mezzo a una foresta. Non c'era nascondiglio a cui riusciva a pensare in mezzo a quei mobili solidi e massicci che non le apparisse troppo fragile e particolarmente invogliante per un topo d'appartamenti così come lo concepiva lei. Il suo era un concetto ideale, che attribuiva al topo sublimi facoltà e una perspicacia miracolosa. Quanto alla cassa, neanche a pensarci, era il primo posto in cui un ladro avrebbe furgato. Aprendo velocemente un paio di ganci, la signora Verloc fece scivolare il portafoglio sotto il corpetto del vestito. Avendo così disposto del capitale di suo marito, fu quasi contenta di sentire lo strepito del campanello che annunciava qualcuno. Assumendo lo sguardo fisso, imperturbabile, e l'espressione impietrita, riservati al cliente occasionale, andò dietro il banco. Un uomo se ne stava al centro del negozio e lo ispezionava, con un'occhiata rapida, fredda, circolare. Gli occhi correvano su per le pareti, abbracciavano il soffitto, prendevano nota del pavimento, tutto in un attimo. Le punte di due lunghi baffi biondi cadevano sotto la linea della mascella. Sorrise con un sorriso da vecchia, anche se lontana conoscenza, e la signora Verloc si ricordò di averlo già visto. Non era un cliente. Ammorbidì il suo sguardo per clienti fino alla pura indifferenza e lo affrontò attraverso il banco. Lui, da parte sua, si avvicinò, con confidenza pur non molto marcata. «È in casa suo marito, signora Verloc?» chiese con tono sonoro, disinvolto. «No, è uscito. Che peccato. Ero venuto per una piccola informazione riservata.» L'ispettore capo Heath era andato fino a casa facendo tutta la strada a piedi ed era arrivato quasi a pensare di mettersi in pantofole, visto che praticamente aveva detto a se stesso era stato escluso da quel caso. Aveva indugiato in svariati pensieri di disprezzo e in qualcuno di rabbia e aveva trovato quell'occupazione così insoddisfacente che aveva deciso di cercare sollievo fuori di casa. Niente gli impediva di fare una visita amichevole al signor Verloc, casualmente, per così dire. Era in veste di privato cittadino che, andandosene in giro per i fatti suoi, aveva utilizzato i normali mezzi di trasporto, la cui direzione, in generale, passava per la casa del signor Verloc.
L'ispettore capo Heath aveva rispettato il carattere privato dei suoi movimenti in maniera così coerente che aveva avuto una cura speciale nell'evitare tutti gli agenti di polizia di zona e di pattuglia nelle vicinanze di Bread Street. Questa precauzione era molto più necessaria per un uomo del suo grado che per un oscuro vicecapo. Il privato cittadino Heath era entrato nella strada con una circospezione che, in un membro delle classi criminali, sarebbe stata considerata sospetta. Il brandello di stoffa raccolto a Greenwich l'aveva in tasca, non che avesse la minima intenzione di esibirlo nella sua qualità di privato cittadino. Al contrario, voleva sapere soltanto quello che il signor Verloc sarebbe stato disposto a dire spontaneamente. Sperava che le chiacchiere del signor Verloc fossero di natura tale da incriminare Michaelis. Nel complesso era una speranza coscienziosamente professionale, ma non priva di un suo valore morale, perché l'ispettore capo Heath era un servitore della giustizia. Non trovando in casa il signor Verloc, rimase deluso. «Potrei anche aspettarlo un po' se fossi sicuro che non starà via molto», disse. La signora Verloc non gli offrì alcuna assicurazione. «L'informazione di cui ho bisogno è riservata», ripeté lui. «Capisce quel che voglio dire? Non è che lei mi potrebbe dare un'idea di dove è andato?» La signora Verloc scosse la testa. «Non saprei». Si girò per sistemare alcune scatole sugli scaffali dietro il banco. L'ispettore capo Heath la guardò pensieroso per un po'. «Immagino che lei sappia chi sono», disse. La signora Verloc lo guardò da sopra la spalla. L'ispettore capo Heath era stupito della sua calma. «Via, lo sa che sono della polizia», disse seccamente. «Non mi affatico tanto la testa su queste cose», osservò la signora Verloc tornando a sistemare le scatole. «Mi chiamo Heath, ispettore capo Heath della sezione crimini speciali». La signora Verloc sistemò graziosamente al suo posto una scatoletta di cartone e girandosi lo affrontò di nuovo con gli occhi pesanti, le mani oziose e ciondolanti. Per un po' regnò il silenzio. «Così suo marito è uscito un quarto d'ora fa e non ha detto quando sarebbe tornato». «Non era solo», lasciò cadere con negligenza la signora Verloc. «Un amico?» La signora Verloc si toccò i capelli di dietro. Erano perfettamente in ordine. «Un forestiero che è passato di qui». «Ah, che tipo era il forestiero? Le dispiacerebbe descrivermelo?» Alla signora Verloc non dispiaceva, e quando l'ispettore capo Heath sentì di un uomo scuro, sottile, con una faccia lunga e baffi arricciati all'insù, diede segni di inquietudine ed esclamò: «Lo sapevo, maledizione, non ha perso tempo». Nel segreto del suo cuore era intensamente disgustato della condotta non ufficiale del suo diretto superiore, ma lui non era un Don Chisciotte. Perse tutta la voglia di aspettare il ritorno del signor Verloc, perché we fosse riuscito a scrivere. Questo caso non viene seguito da un'altra. Si nessuno la morte, cause we're so tired of working, but it's all worth it when we finally find. La signora Verloc ricevette la dichiarazione con indifferenza. Il suo distacco aveva colpito l'ispettore capo Heath fin dal principio. In quel preciso momento solleticò la sua curiosità. L'ispettore capo Heath, indeciso sul da farsi, si faceva portare dal vento, mosso dalle sue passioni come il più privato dei cittadini. «Credo», disse guardandola risoluto, «che se volesse mi potrebbe dare un'idea piuttosto precisa di quello che sta succedendo». La signora Verloc mormorò: «Succedendo? Che cosa sta succedendo?» «Ma sì, la faccenda per cui sono venuto a fare quattro chiacchiere con suo marito».
Valentina Carnelutti ha letto L'agente segreto di Joseph Conrad. But the truth is I'd rather just spend it with you and I. Cause we're so tired of working, but it's all worth it when we finally find. Ad alta voce, chiocciolarai.it